Il menù delle lezioni di oggi e di domani riguarda organizzazione dei lavori in Parlamento, i tipi di procedimento legislativo e l'ora dopo la posizione, il ruolo e le funzioni del governo in relazione al procedimento legislativo. Domani invece parleremo della revisione costituzionale, il 138, i limiti della revisione e questi altri temi di grande attualità. Organizzazione dei lavori, argomento non di divertentissimo interesse. E su cui vi prego soltanto di cogliere il significato, vi dà l'idea di come il Parlamento funzioni, sperando che funzioni più velocemente di questa baracca. Sta ricercando i virus, aprendo PowerPoint, con calma. Allora, qui abbiamo delle slide che riguardano il regolamento parlamentare. Vi ricorderete forse che la Costituzione dà del procedimento legislativo soltanto un'ossatura. Ci dice chi fa l'iniziativa, articolo 71, e l'articolo 72 ci dice semplicemente che ci deve essere un esame in commissione e poco più. Tutto il resto è demandato ai regolamenti parlamentari. Ogni Camera ha il suo regolamento, lo scrive e lo modifica quando vuole. La maggioranza è una maggioranza normale, la maggioranza assoluta, poi vedremo che cosa significa maggioranza assoluta nel dettaglio, perché questo è un nodo, siccome riguarda le proporzioni, le frazioni, i numeri, le somme e perfino le divisioni, è una cosa che preclusa a buona parte di voi, lo dico per esperienza. Il regolamento di conseguenza diventa la disciplina che le Camere devono seguire nei lavori legislative, e se le Camere vogliono cambiare la loro disciplina sono liberissime di farlo. Non occorre cambiare la Costituzione per velocizzare il Parlamento, ammettendo che il Parlamento abbia bisogno di essere velocizzati. Allora, vedete, la prima slide vi dice: la Camera organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione. Esiste un programma dei lavori e questo programma dei lavori deve essere di 2-3 mesi, minimo 2, massimo 3. Che vuol dire che per ogni bitrimestre la Camera organizza un programma. Questo programma contiene l'elenco degli argomenti che la Camera intende esaminare, l'ordine di priorità, il periodo nel quale si prevede l'iscrizione all'ordine del giorno. Tale indicazione è formulata in modo di garantire i tempi incongrui per l'esame in rapporto al tempo disponibile e alla complessità degli argomenti. Accidenti, sembra un sistema totalmente regolato. Un programma di attività trimestrale con l'indicazione anche degli argomenti, le priorità e i tempi. C'è un metodo per stabilire il programma. Il Presidente della Camera convoca la conferenza dei Presidenti di gruppo di cui vi parlavo l'altra settimana, cioè i gruppi politici che si formano nella Camera e hanno dei Presidenti. Questi Presidenti creano la conferenza dei capigruppo e questa conferenza programma i lavori della Camera. Il governo comunica al Presidente della Camera e ai Presidenti dei gruppi le proprie indicazioni in ordine di priorità, almeno 2 giorni prima della riunione della conferenza. E vedete che il governo non è fuori dai lavori della Camera, il governo è dentro i lavori della Camera. È il governo che propone l'ordine di priorità. Ovviamente non lo può imporre perché la Camera è autonoma. Però c'è un potere di proposta e questo potere di proposta dovrebbe essere supportato quantomeno dai gruppi parlamentari che rappresentano la maggioranza. Qui nasce il problema. Come si decide tra maggioranza e opposizione qual è il programma dei lavori? Immaginate che oggi si riunisce la conferenza dei capigruppo e i gruppi sono il PD, il PDL, 5 Stelle, il gruppo misto e Scelta Civica, forse fa un gruppo alla Camera, più o meno. Per cui ci sono 5 persone, 6 persone, vogliamo andare a vedere quanti sono i gruppi? Francamente non lo so, non lo ricordo, non l'ho presente, ma si fa subito. Gruppi parlamentari. Subito, insomma. Eccoli qua. Futuro e libertà per il terzo polo. Italia dei valori, ma questa è di quest'anno, Italia dei valori non esiste più. 16ª legislatura. Ma questa è un'altra legislatura. Come non detto. Prima o poi troveremo l'informazione che cerchiamo, deputati e organi, forse qui. Poi ce lo dicono gruppi parlamentari. Ecco, i gruppi sono Fratelli d'Italia, il Popolo della Libertà, Lega Nord, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Scelta Civica, Sinistra Ecologia e Libertà e il Misto. Il Misto vedete che poi c'ha diverse anime, perché la regola è che dovrebbero avere un minimo di 20 deputati. Fratelli d'Italia ha ricevuto una deroga perché si è presentata alle elezioni con proprio simbolo. Non vi sto a spiegare queste complessità, tenete presente che la costituzione dei gruppi parlamentari è sempre un fatto molto importante, talmente importante che nei consigli regionali, dove sono molto di meno i membri, e ha messo anche una cosa che esiste solo in Italia, il gruppo monocellulare. Cioè un consigliere regionale da solo può formare un gruppo in cui si sente un po' solo perché è solo, ma è presidente del gruppo e essendo presidente del gruppo c'è una serie di benefit tra cui fa parte della conferenza dei capigruppo. E noi abbiamo avuto un anno in cui, adesso non vorrei proprio sbagliare i termini, ma il consiglio della Calabria era di 30 consiglieri e i gruppi erano 16. Per cui tra gruppi, presidenti, presidente delle commissioni, eccetera, ogni consigliere aveva almeno 2 incariche. E poi si chiedono come mai scoppiano le questioni dei costi della politica. E comunque vedete, questi sono i gruppi parlamentari oggi alla Camera dei Deputati. La conferenza dei presidenti è quindi composta da 8 persone, non è un'assemblea grandissima. Queste 8 persone devono fissare il programma e qua nasce il problema, perché ovviamente possiamo fare un calcolo, dice il regolamento, è approvato col consenso dei presidenti di gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai 3/4 dei componenti. Allora, se sono 630 diviso 4 fanno 150 erotti, 150. Quindi mettiamo 150 e i 3/4 dovrebbero essere 450, più qualcosa, diciamo 450 deputati. E questo significa che la maggioranza deve raggiungere degli accordi con l'opposizione. Calcolando che la maggioranza oggi è composta da Popolo e Libertà e Partito Democratico, che insieme fanno 390 più o meno deputati, è chiaro che non riescono ad avere la maggioranza dei 3/4, per cui devono avere l'accordo dell'opposizione, particolarmente di 5 Stelle, che da sola riesce a bloccare probabilmente, no, non riesce a bloccare, ma quasi, l'approvazione del programma. Il principio è che il programma non può essere un fatto di maggioranza. Questa è una scelta pesante, diciamo consociativa, ma è una scelta fatta dal regolamento. È il regolamento della Camera che vuole che la programmazione sia in qualche modo consociativa. Non deve associare proprio tutti, però deve raggiungere una maggioranza significativa dei 3/4. Se c'è la maggioranza dei 3/4, il Presidente dice questo, l'avete approvato, questo è il programma. Però c'è il vincolo di lasciare una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai gruppi dissenzienti. Questa è una norma che si riferisce alle garanzie che il Presidente deve dare, per cui il programma è fatto da un largo accordo maggioranza e pezzo di opposizione. Il Presidente deve assicurare che anche chi non entra in questo accordo abbia un tempo congruo per i suoi argomenti. Il che vuol dire che la maggioranza può decidere che nei prossimi 2-3 mesi la priorità è, che so io, l'economia, il bilancio, l'industria, l'agricoltura e la pesca, e poi c'è un gruppo che dice no, vogliamo anche parlare di scuole e di nucleare. E nella programmazione deve essere lasciato un pezzo, un certo spazio di tempo anche a questi argomenti. Norma di salvaguardia: qualora nella conferenza dei presidenti non si raggiunga tale maggioranza, il programma è predisposto dal presidente. Punto. Vedete, poi alla fine, siccome i 3/4 si raggiungono difficilmente, è il presidente a fare il programma, e questo programma deve contenere le proposte dei gruppi parlamentari, rispettare l'indicazione del governo, rispettare i diritti delle minoranze dissenzienti. Ma alla fine il programma dei lavori dell'Assemblea determina la ripartizione dei tempi di lavoro dell'Assemblea e delle commissioni. Per cui si può dire, alla fine, in questi 3 mesi, 2 mesi e mezzo li dedichiamo a questi argomenti che interessano il governo e la maggioranza, e poi 15 giorni complessivamente nella lavorazione della Camera li dedichiamo a un argomento che interessa la minoranza. Fatto il programma, bisogna fare il calendario. Il calendario è per 3 settimane. Modalità e tempi di applicazione del programma. Il governo interviene dicendo cosa ne pensa e dando le proprie indicazioni relative alle date per l'iscrizione dei vari argomenti all'ordine del giorno. È un calendario di 3 settimane in cui si dice martedì inizia la discussione di questo, giovedì inizia la discussione di quest'altro, sia nelle aule che nelle commissioni. Il calendario è predisposto sulla base delle indicazioni del governo e delle proposte dei gruppi. ed è approvato con la maggioranza dei tre quarti, con il solito problema che se questa maggioranza non viene raggiunta è predisposto dal Presidente che garantisce i diritti delle minoranze. Allora, stabilito un programma bitrimestrale, si fa un calendario che dura 3 settimane, questo calendario fissa esattamente quando si discute e quando si finisce di discutere. Per cui il governo dice: io ho bisogno di avere un voto su questa mia proposta di legge entro il giorno tal dei tali, il calendario lo garantisce. Quando vedete le faccine di coloro che ci hanno governato per 20 anni pensando agli affari propri, che dicono: ah, ma in Parlamento non riusciamo ad avere nulla, è perché in Parlamento loro non hanno una maggioranza che supporti le proposte del governo, o non fanno le proposte come governo, o facendo le proposte come governo il giorno dopo cambiano con una serie di stratagemmi che poi vedremo i lavori parlamentari. Il Parlamento nasce ordinato e ordinabile e il governo nasce con tutte le possibilità di avere in Parlamento la garanzia del giorno e l'ora in cui una discussione termina. Mi pare che sia un Parlamento che sulla carta possa lavorare. Dopo il programma e il calendario c'è l'ordine del giorno, e l'ordine del giorno riguarda l'ora delle sedute dei 2 giorni successivi di lavoro. Per cui ogni seduta del Parlamento finisce stabilendo l'ordine del giorno delle 2 sedute successive, e queste 2 sedute devono essere all'interno del calendario, rispettare il calendario, e il calendario deve rispettare il programma. E questo è un potere del Presidente. L'Assemblea o la Commissione non può discutere né deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno. È bloccato il Parlamento. E questo è un potere del Presidente, della Camera o della Commissione, perché quello che si svolge nella Camera si svolge anche nelle diverse commissioni con la stessa organizzazione. C'è una norma che consente che si discuta in una seduta cose che non siano all'ordine del giorno, può capitare anche perché ci possono essere problemi urgenti, ma ci vuole la maggioranza dei 3/4 dei voti per chiedere che si discuta qualcosa fuori busta, fuori sacco, cioè fuori dall'ordine del giorno. Ci deve essere un largo accordo trasversale per cambiare l'ordine del giorno della seduta. Questo vi spiega perché il Parlamento è progettato per funzionare come una macchina, con le relative tagliole. Nel senso che se il Presidente comunica che il calendario prevede che venerdì alle ore 17 finisca la discussione di un progetto di legge e si passi la votazione, lo fa. Alle 17:01 chiude la discussione. Il che significa che tutta la discussione che è cominciata magari il mercoledì alle 9 ha uno spazio di tempo che deve essere amministrato. Amministrato nel senso che è un tempo che va distribuito tra i gruppi parlamentari per i loro interventi. Non c'è la possibilità di avere sorprese. Anche il gruppo che si mette a fare ostruzionismo si sbatte contro il muro, perché l'ostruzionismo è difficilissimo farlo a queste condizioni. Ci sono diversi strumenti nei regolamenti che consentono al Presidente di bloccare l'ostruzionismo e garantire a tutti, perché garantiscono ai gruppi di maggioranza, ai gruppi di minoranza e al governo, il tempo certo dell'approvazione. Il resto sono balle che ci raccontano, oppure sono deroghe e sovversioni del regolamento parlamentare. Poi una volta vedremo anche qualcosa di queste cose qui. A questo punto possiamo capire un'altra cosa assai interessante, e cioè come si svolgono i diversi procedimenti legislativi, perché non c'è un unico procedimento legislativo in Italia, ce ne sono almeno tre. Poi ci sono procedimenti speciali per la legge comunitaria, per la legge di bilancio, però scialla. Questo è il procedimento normale. I procedimenti legislativi, procedimento ordinario. Noi stiamo parlando della fase deliberativa, abbiamo già dato per scontato che ci sia un'iniziativa legislativa, che questa iniziativa legislativa sia stata messa nel programma, sia stata messa nel calendario, sia stata messa all'ordine del giorno, e parte la seconda fase, la fase deliberativa, quella all'interno di una Camera. Il procedimento ordinario prevede una commissione referente e poi una discussione in aula. Vi ricordate, le commissioni sono 14, sono commissioni per materie, il progetto di legge viene assegnato alla commissione competente o più competente, perché poi ci sono regole per sentire il parere delle altre commissioni, perché possono essere leggi un po' trasversali rispetto alle materie, ma che so io, la legge che riguarda la sanità viene fissata nella commissione sanità e quella che riguarda la ricerca nella commissione attività culturali. È interessante come si svolge, qua non ho fatto una slide, potevo anche farle, come si svolgano le tre letture, espressione tipica. Ci sono tre letture che si svolgono alla Camera e altrettante che si svolgono in Commissione. Sono tre passaggi. Che non sono tre attività che si ripetono uguali perché si divertono, sono tre attività che sono diverse e hanno un senso. Entra un progetto di legge, proposta di istituire l'istituto di ricerca sulla piattezza del mondo, è stata messa nell'ordine del giorno, arriva in commissione ricerca, uno si alza e dice: ma queste sono scemenze, propongo di non andare avanti, cioè di bloccare qui la discussione senza passaggio agli articoli. È una forma di chiusura del dibattimento che si svolge nella prima lettura. La commissione vota e dice: noi siamo dell'idea che questo progetto di legge non vada avanti, oppure siamo dell'idea che questo progetto di legge vada attaccato è discusso insieme a un altro progetto di legge. Si fondono dei progetti di legge. In questa fase, in sostanza, la Commissione può bloccare il progetto e proporre la sua cestinazione. Se non blocca in questa fase il procedimento, si va nella seconda fase, che è quella più delicata, perché qua si discutono e votano articoli per articoli e quindi si discutono tutti gli emendamenti. È qui che si svolge il grosso del lavoro, è qui che si svolge anche il conflitto politico. Se io sono parte di leader di un gruppo di opposizione e voglio boicottare quel progetto di legge, mi divertirò a proporre un qualche migliaio di emendamenti. Capita, su progetti di legge che incontrano migliaia di emendamenti. Certe volte perché sono progetti di legge fatti di 100 articoli e sono molto discutibili. Però siamo all'interno di un quadro che prevede programma, calendario e ordine del giorno. Per cui i 10.000 emendamenti rischiano di dover essere organizzati in modo da assicurare comunque la conclusione della discussione in una certa data, e ci possono essere degli accordi, e di solito ci sono gli accordi, per cui il movimento di opposizione dice: ma Presidente, io sarei d'accordo a fare così, ritiro 990 emendamenti a condizione che quei 10 emendamenti che restano siano discussi seriamente, per cui tu mi organizzi un calendario, un ordine del giorno, anzi un ordine del giorno della seduta, in modo che quei 10 emendamenti abbiano la possibilità di essere discussi. Quanti minuti? Mezz'ora in tutto? Capite? C'è una trattativa sui tempi, e la trattativa dei sui tempi dà poi ordine alla discussione. Qua gli articoli vengono discussi, articolo per articolo, gli emendamenti vengono discussi uno per uno, c'è tutto un ordine logico sulla successione degli emendamenti, perché per esempio se io propongo la soppressione dell'articolo, questo viene discusso prima di chi invece l'articolo vorrebbe soltanto cambiare, c'è un ordine logico nella discussione degli emendamenti, ma dovete pensare che queste macchine parlamentari sono macchine che hanno dietro di sé un'enorme esperienza, hanno girato per secoli, non soltanto in Italia, per cui le regole di discussione parlamentare sono raffinatissime, ciononostante ogni tanto si incasinano, come capita a tutte le macchine del mondo. Alla fine ne esce un testo, un nuovo testo. Questo testo è fatto in doppia colonna. Nella colonna di sinistra c'è il testo originale, in quella di destra è quello emendato. Emendato a colpi di maggioranza. Questo testo viene sottoposto alla terza lettura, che è quella della votazione finale. La votazione finale, ogni gruppo dichiara se è d'accordo oppure no sul testo finale, sul testo che è stato elaborato dopo tutti gli emendamenti. Può persino capitare che chi l'ha proposto alla fine voti contro, perché se io propongo una legge e questa legge viene emendata al punto tale di avere snaturato la mia proposta, può essere che io dica: ma avete snaturato la mia proposta, per cui io voterò contro. Non è detto che il patchwork che esce dalla discussione articolo per articolo, la discussione degli emendamenti, sia un patchwork che abbia la maggioranza dei consensi. Se questo raggiunge una votazione positiva, la Commissione ha svolto il suo ruolo e nomina uno o più relatore di maggioranza e un relatore o più relatori di minoranza. Questi soggetti sono i soggetti che sono incaricati di introdurre la seconda parte, cioè la parte che si svolge non più in commissione ma in aula. E in questa fase incominciano le tre letture: la prima lettura sulla possibilità di non procedere oltre, la seconda votazione sugli articoli e emendamenti, la terza votazione finale. E questo procedimento in aula incomincia con le relazioni. L'aula si trova di fronte a un documento scritto in doppia colonna con il testo originale e la testa approvato dalla Commissione, e lì rincomincia la trafila. Possono essere, si può votare di non passare oltre, Si può invece passare agli emendamenti e discutere articolo per articolo, introdurre, riproporre emendamenti già discussi, cambiarne, portarne altri, eccetera, e alla fine di questo gioco saremo alla terza fase, cioè alla votazione finale. Questo è il procedimento. Complesso? Eh sì, è complesso. Si potrebbe semplificare? Sì, ci sono due modi per semplificarlo che adesso vedremo. Però tenete presente che, come vedete, è un procedimento complesso, ma non scemo. Non è un procedimento complesso per piacere della complessità, perché siccome siamo italiani ci piacciono le cose lunghe e esagerate. Non è per questo, ma perché c'è una logica. La commissione è una commissione che lavora sulla competenza. È una commissione che si occupa di quel settore, sono persone tendenzialmente con qualche esperienza professionale in quel settore, come abbiamo visto, che istruiscono quella legge e per 5 anni si occupano di quel settore, per cui dovrebbero più o meno sapere quello che stanno facendo. E questi hanno il compito di portare poi al plenum la discussione delle cose, il plenum dell'assemblea, ovviamente avendo istruito il lavoro. Il fatto che ci siano sia una parte che nell'altra le tre letture, come abbiamo visto, ha una sua logica, perché è più o meno quello che facciamo. Proposta: andiamo al cinema? No. Fine della prima lettura. Sì, seconda lettura. Elenco dei cinema, dei film, e incomincia la discussione. Alla terza lettura può anche essere che io posso andare al cinema, quel film piuttosto mi sveno e dico no, andiamo a mangiarci una pizza. Voto contro. Cioè, c'è un senso a tutto questo, no? Appartiene un po' al normale processo di deliberazione delle cose, che noi spontaneamente ci organizziamo. Naturalmente qua siamo in un'assemblea di 630 persone, e per di più politici e per di più italiani, e di conseguenza le regole di questo processo tendono a bloccarlo, a irrigidirlo e formalizzarlo. Il nostro ordinamento conosce un'altra cosa. Unico ordinamento dei paesi tradizionalmente di riferimento, è una cosa che abbiamo ereditato con piacere dal fascismo, perché è sembrato una cosa furba. La cosa furba è affidare l'approvazione della legge interamente alla commissione. La commissione, in sostanza, viene incaricata di approvare la legge e segue le sue tre letture, alla fine vota la legge con la votazione finale e così esprime la volontà di quel ramo del Parlamento. In aula non ci passa più. Questa è un'altra cosa, torniamo indietro. Quali sono i vantaggi e quali sono gli svantaggi di questo procedimento? Beh, i vantaggi sono l'enorme accelerazione e il decentramento della funzione legislativa. L'aula è una, le commissioni 14, voi capite che per provocare l'aula bisogna far lavorare la commissione prima. Se la commissione potesse non portare più il progetto di legge in aula, noi avremmo 14 legislatori che lavorano in contemporanea, il che potrebbe essere una bella cosa se facessero 14 leggi serie. Se fanno 14 schifezze è una brutta cosa. Come tutte le cose della vita, sono bicefale, ambivalenti. Possono essere fatte bene e possono essere fatte male, possono produrre buoni risultati e possono produrre pessimi risultati. Vi dicevo l'altra settimana, mi pare, come sono composte le commissioni, e giracchiando per il sito della Camera e guardando i membri della Commissione Giustizia in comparazione a quella Sanità, abbiamo visto che, colpendo a caso, perché non li conoscevo i deputati, tutti facevano centro, nel senso che nella Commissione Giustizia ci stavano giuristi, avvocati, qualche magistrato, c'era un commercialista per la Lega, ma insomma, già qualcosa, e nella Commissione Sanità erano tutti operatori sanitari, tendenzialmente medici, poi trovate qualche infermiere forse, qualche farmacista forse, però c'è la tendenza delle commissioni a diventare piccole corporazioni. Questo si moltiplica, questo effetto, per il fatto di essere in pochi e per il fatto di lavorare con basso livello di pubblicità. Questo è una cosa molto importante, perché il Parlamento esiste e la legge è considerata fonte principale dopo la Costituzione, perché il Parlamento lavora pubblicamente, non ci sono altre ragioni. Non è che il Parlamento lavora meglio del governo perché il Parlamento sono più numerosi, più intelligenti, anche perché più o meno sono gli stessi. È che il governo lavora in una camera di consiglio a porte chiuse, da cui non dovrebbe trapelare altro che la decisione, e nel governo ci sono i rappresentanti dei partiti di maggioranza. Nel Parlamento le regole sono esattamente l'opposto, si lavora a porte aperte, circuito televisivo, pubblico presente, giornalisti, eccetera, e la discussione è aperta e pubblica, ed è una discussione anche dura, perché ci sta la maggioranza e ci sta l'opposizione, a cui deve essere garantito lo spazio per fare l'opposizione. Per cui le cose che il governo entrano e non si sa chi le propone ed escono già pubblicate in Gazzetta Ufficiale, nel Parlamento entrano con un documento pubblicato che è il progetto di legge e escono magari mesi dopo un dibattito lungo e pubblico. È quello che dà la pregevolezza della fonte. La fonte legge fatta dal Parlamento è più pregiata di tutte le altre fonti perché ha quel procedimento, per questo e non altro. Allora, che il Parlamento dica questo progetto di legge lo fa la Commissione, vuol dire che questo livello di controllo e di dibattito viene abbassato. In Commissione ricerca probabilmente troverei, in quanto membro, molti miei colleghi, mi sembrerebbe di essere in un consiglio di facoltà oppure in un convegno, pacche sulle spalle, piccole chiacchiere sugli allievi, sui convegni, dove vai, il prossimo anno devo andare in Brasile, ma ci vengo anch'io, ma perché non facciamo? E voi capite che il clima non è quello dell'aula dove 600 persone si guardano con odio. È come uno parla, gli altri fischiano, che non è una bella cosa, ma dà l'idea di uno scontro politico. In commissione non c'è il pubblico, la commissione ha un'aula dove si riunisce, che è collegata a circuito chiuso con una saletta fuori, per cui se il giornalista vuole assistere alla discussione si mette fuori dall'aula e guarda la televisione e si addormenta. In commissione spesso le liaison, vedete, bella espressione, i legami tra professionali, tra professionisti, sono più forti delle divisioni politiche, per cui il medico cardiologo del PD può andare molto d'accordo col medico cardiologo dei Fratelli d'Italia, mettendo che ci sia, perché sono entrambi medici cardiologi. E quindi, se hanno a cuore la cardiologia, quello difenderanno, quello considerano il livello prioritario. E allora un accordo maggioranza-opposizione si fa facilmente. Ed essendo pochi, uno può anche dire: guarda, io non mi oppongo a questo progetto di legge che fa interessi dei cardiologi, però dopo c'è un progetto di legge che fa gli interessi dei dentisti privati, per favore dammi una mano. Cioè l'inciuccio, come si chiama, un termine bellissimo italiano, cioè il compromesso che è l'anima della politica, lì si fa molto agevolmente e con molta poca pubblicità. Di conseguenza, quando un progetto di legge finisce in commissione deliberante, probabilmente si carica di aspetti non del tutto piacevoli, perché l'interesse generale si perde ed è un po' mescolato agli interessi, non dico privati, ma interessi di settore. Notate che le commissioni rispecchiano, come vi dicevo, più o meno le aree tematiche dei ministeri. E per un equivoco, che secondo me è essenzialmente un equivoco, ma che tutto sommato sicuramente gli italiani condividerebbero il 99%, se facessimo un referendum, preferite un ministro che non sappia nulla della materia o un ministro che conosca bene e abbia un'esperienza professionale in quella materia? Tutti direbbero la seconda. E questo significherebbe che avremmo per esempio un ministro della sanità medico. Ne abbiamo avuto due di recentemente, penultimo era Balduzzi, era un mio collega, quelli precedenti erano due medici. Lo sconquasso generale. Allora il ministro, governo, c'ha di fronte una commissione parlamentare, cioè Parlamento, e si parlano nello stesso linguaggio. E vedete che di conseguenza l'inciuccio può estendersi anche nel rapporto tra governo e Parlamento, laddove invece il Parlamento avrebbe la funzione di controllare il governo. Per cui la immersione del progetto di legge in commissione dà dei risultati ottimi infatti di velocità, ma non ci dà affatto dei risultati ottimi in fatto di qualità. Perché può essere proprio la sede dove si sommano gli interessi professionali, gli interessi corporativi. Pausa.